Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti alla puntata numero Natale del Sacred Podcast con la nostra sigla ovina. Perché ovina? Perché parliamo di un regista, di un regista che ha una citazione, cioè che è sia un grande maestro del cinema, che ha un animale ovino, sia una citazione di Vittorio Sgarbi nel cognome, ossia Frank Capra. Però voi dite, ma non esistono un regista famoso perché comunque sono presenti molte capre magiche nei suoi film, ma voi vi direte, ma non esistono le capre magiche nei film di Frank Capra, neanche i bambini magici di Frank Capra, hai capito Alessandro Siani, tu e i tuoi film di merda, impara a fare il regista, come direbbe Rosario Gallone, non staccare se vuoi fare le battute, se vuoi fare il cinema come Totò, non devi staccare ogni cazzo di battuta, non devi mettere uno stacco di montaggio ogni battuta. E mi sono incazzato come Vittorio Sgarbi quando fa sta cosa, andava in ecco, e concludo questo mio attacco semipersonale a Siani, come lui ha fatto quando l'ho incrociato agli studi del telegiornale Fadamas.
Bene, in questo delirio di un minuto potete identificare, volendo, tutti gli elementi più amati dai bambini a Natale, ovvero Rosario Gallone, Alessandro Siani, Frank Capra
e
lo
i suoi
spirito
bambini
delle
magici
feste. E i bambini
inesistenti.
magici.
Se
Mamma mia,
fosse
che
stata una
meraviglia.
rana, Alessandro Siani mi avrebbe detto Kratma.
Ce la possiamo fare. Allora, si è bevuto tanto vino in questi giorni, oggi ne abbiamo 29 di dicembre, siamo a un passo dalla fine dell'anno e quindi giustamente stiamo qui con voi per sfogare quel che resta dell'autismo non consumato nel giro degli ultimi 12 mesi di questo 2024. Qual modo migliore per salutare l'anno con una puntata dedicata al Santo Natale? No, non ci esibiremo nella messa natalizia perché non siamo degni, non ci piacciono i bambini, però ci piacciono i bambini magici di Frank Capra che non
Che non
esistono
esistono.
e quindi qual modo migliore per celebrare il Santo Natale se non parlando di un film di Natale? Non si è scelto La poltrona acclamatissima, Trading Places di John Landis, che per tutti è giustamente il film di Natale da 35 anni a questa parte, da quando fu mandato per la prima volta in televisione su Italia 1. Noi invece vi parleremo del film di Natale per antonomasia anche qua in Italia, prima di Una poltrona per due, che per me è proprio il film di Natale assoluto, che è It's a Wonderful Life, La vita è meravigliosa, dell'amico Frank Capra, per gli amici Francesco Capra, tra l'altro, caro
Era
siciliano che
italiano
arrivò negli,
comunque.
sì, siciliano di Palermo che arrivò negli Stati Uniti e guatteggiò di qua e di là. Voglio spiegare la lore dei bambini magici di Siani, perché sennò non c'è sfizio.
Allora, nel 2000. Allora, innanzitutto mi scuso per la cosa, diciamo, per lo sfogo da youtuber. Non voglio essere
Necessario,
associato.
necessario.
Non voglio essere associato però alle recensioni show che ormai penso sia un genere esaurito. Allora, la lore qual è? Che fondamentalmente bisogna tornare indietro nel tempo di 5 anni. Nel 2019 esce Il giorno più bello del mondo, diretto da Alessandro Siani, che è un film che, devo dire la verità, io non ho già visto, però in diverse interviste il maestro ha citato, il maestro inteso come Marco Giampaolo, diciamo lo stesso titolo, citava i bambini magici di Frank Capra, perché il film parlava di un bambino che aveva delle doti soprannaturali di.
Ah, ecco qua, sto bambino di merda, Joele, nel film alla telecinesi, quindi è un bambino magico.
Ok, perfetto. E comunque lui ci parlava dei bambini magici di Frank Capra, che è è un tormentone che usa sempre Rosario Gallone, di cui vi invitiamo a regalarvi per Natale Storie del Black Cinema, o a voi stessi o alle persone che amate o anche alle persone che disprezzano i neri, in modo tale che poi con questo libro vengano salvate dal disprezzo per i neri, detto anche razzismo. E quindi praticamente abbiamo fatto anche la marchetta natalizia, anche se Natale è passato. Vabbè, lasciatelo, chiedete alla Befana di portare Storie del Black Cinema a tutti. Comunque, e allora, però, noi diciamo torniamo in realtà dall'Italia, dobbiamo emigrare di nuovo in America, come ha fatto Frank Capra, e parlare di quello che è il suo film, indubbiamente il suo film più famoso, al di là di Accadde una notte del 34, che ha vinto i 5 Oscar, i Big Five, eccetera, però nel cuore di tutti è rimasto questo La vita è meravigliosa, è una meravigliosa vita, il titolo letterale verrebbe tradotto, che è It's a Wonderful Life, che ha per protagonista il compare di sempre di Frank Capra, che è James Stewart. Diciamo che a noi ci ha troppo colonizzato l'immaginario, il suo ruolo in Vertigo, e infatti ogni volta che fa un'espressione, nonostante il film sia di tutt'altro genere, mi sembra sempre che stia per guardando qualcuno che cade giù da un palazzo. Soprattutto poi verso la fine, anche perché poi in realtà, ecco, secondo me c'è proprio un po', non dico un effetto Mandela, ma c'è proprio una distorsione della memoria collettiva per quanto riguarda questo film, perché è uno dei pochi film di cui ci si ricorda di più dell'ultima mezz'ora che della prima. E notate, sì, perché poi in realtà alla fine solo l'ultima mezz'ora è ambientata a Natale. La
Sì.
storia, però, ripartendo da solo, di che cosa parla La vita è meravigliosa
Ma
di Frank Capra?
innanzitutto in realtà è paradossale perché la gente ricorda più l'ultima mezz'ora, sì, però la gente tende a non sottolineare mai un fattore fondamentale, cioè che è un film che parla di suicidio, questo, che diciamo è un po'
Sì.
in antitesi rispetto allo spirito natalizio sulla carta, quello è
Ma
il
non
fattore che la
solo,
gente dimentica sempre rispetto al film.
Ma non solo di suicidio, cioè proprio ti rendi conto che c'è tutto un racconto di quello che significava essere americano durante quegli anni, nessuno ha più fatto, credo, cioè forse no, in realtà sì, lo hanno fatto, però sempre in maniera magari buttandola sul grottesco o sul drammatico, cioè non facendo delle commedie, ma questa in realtà pure Frank Capra non è che facesse delle commedie tout court, perché non lo so, a te ha fatto ridere questo film?
È simpatico, non è divertente, che è diverso.
Cioè, però ecco, è sempre un film piacevole da vedere, ma solo alla fine, cioè è molto rassicurante il finale, però è un altro, altro è un elemento anomalo in Frank Capra, perché non tutti i film di Frank Capra finiscono in maniera così ottimistica, non è che finiscono così bene, anzi, perché per esempio, cioè, c'è sempre, diciamo, la conclusione non per forza amara, ma come sottolineava il mio professore, uno dei professori del DAMS, Vito Zagarrio, che ha scritto anche un libro su Frank Capra, l'ha scritto in italiano, ma io ho dovuto studiare da quello in inglese per il suo esame, ma non mi chiedete perché. Lui fa praticamente, ci fa sempre, cioè, diciamo, vedere nel baratro, vedere, cioè ci fa sempre assaporare quasi l'abisso che vanno a toccare i personaggi. E soprattutto lui, diciamo, chiama i finali di Capra i unhappy endings, cioè praticamente sono sì dei finali che si chiudono bene, ma sembrano più dettati da convenzioni di genere. Infatti, spesso le soluzioni che portano alla risoluzione positiva sembrano sempre un po' da Deus ex machina, e in realtà anche in questo film succede, perché
Qua c'è
allora di che cosa
letteralmente
parla?
il Deus Ex Machina qua.
Sì, è un angelo senza ali. Di che cosa parla in realtà La vita è meravigliosa? Parla della vita di George Bailey, un americano medio, interpretato appunto da James Stewart, Jimmy Stewart per gli amici, non è un nostro amico, ma comunque l'inizio è qualcosa di incredibile, cioè Dio e San Pietro che parlano praticamente, convocano questo angelino così.
San Giuseppe.
Dio e San Giuseppe che parlano e dicono: e vabbè, ci preannunciano quello che succederà. Il problema però è che poi ci sono 1 ora e 45 di film in cui ci dimentichiamo quasi completamente di questa cosa, perché assistiamo alla vita di questo ragazzo, di questo giovane che cresce a Bedford Falls, questo paesino americano, e mette su una compagnia di assicurazione, cioè di prestiti, building and loans si chiama, cioè costruzioni e prestiti, quindi una specie di banca, una piccola cassa di risparmio. È un palazzinaro che fa i fondi e che ovviamente, diciamo, ha una visione imprenditoriale che è assolutamente opposta rispetto a quella dello spietato Henry Potter, in
Ebbene
cui
sì.
il film è cattivo. Sì, esatto. Diciamo c'è voluta J.K. Rowling per, come dice, per riqualificarlo,
Redimerlo, eh sì.
per redimerlo, esattamente. Poi in realtà è arrivata J.K. Rowling e ha, come dire, ha redento Harry Potter, però ha buttato via se stessa, diciamo,
Sì.
con le sue uscite molto, molto
Transfobica,
inglesi.
transfobica,
Molto
sì.
inglesi nel senso negativo. Diciamo che è un resiliente, per usare un termine bruttissimo che diremo oggi, cioè bruttissimo no, è un termine abusato che è diverso, che praticamente riesce a sopravvivere, soprattutto riesce a sopravvivere durante la depressione, periodo storico e non il periodo mentale, riesce a sopravvivere dopo la crisi del 29, sempre facendo leva sul senso di comunità che c'è in questo paese, appunto contrapposto invece all'arrivismo del tycoon Harry Potter, per l'appunto. Sì, non riusciremo a non ridere quando ogni volta che pronunciamo il nome del cattivo, che ovviamente cerca in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote
Bastoni tra le ruote, Harry Potter, ma che cazzo?
Sì, capito? Scusa, hai ragione, le bacchette tra le ruote. Perché Harry Potter? Allora, la cosa divertente è che, non lo so, tu hai bevuto
No, zero, zero, zero.
Neanch'io, neanch'io, sto tornando a un funerale. Come cazzo, stiamo ridendo un sacco.
Se si fosse capito, questa non è la puntata giusta per farsi una cultura sui film. Vabbè, andiamo
No,
avanti.
vabbè, sì, ho capito che era cominciata male nel momento in cui ho ceduto anch'io al lato oscuro del fare la recensione negativa show. Però, allora, quello che si vede nella prima ora di film, dici, ma io sto vedendo un altro film, sto guardando un film che parla di... Cioè, è un film che parla quasi di economia, di finanza, di casse di risparmio, cioè non è che arriva tanto nel tecnico, però ha la capacità di descrivere molto bene cioè il contesto in cui viene a crescere questo personaggio e soprattutto riesce a fare una cosa molto molto importante, molto interessante, cioè il descrivere un personaggio buono. Senza però stereotiparlo, che diciamo, è molto difficile, secondo me, ancora più che descrivere un personaggio cattivo, perché il personaggio buono deve, anche quello deve avere le sue declinazioni. Non è che uno può essere buono, capite? Se no, non è che può, cioè, diciamo, non è, può essere un personaggio troppo fiabesco, senza macchia, senza paura, o un personaggio religioso, come può essere appunto Gesù o il principe Mishkin di Dostoevsky, dell'Idiota. Cioè, noi vediamo che fondamentalmente la sua bontà sta nel fatto di pensare agli altri, ma pensare agli altri con un criterio, cioè è un personaggio che ha il potere di aiutare le persone a livello economico e quando può lo fa. Cioè è quasi un tolstoiano da questo punto di vista e soprattutto appunto riesce a costruire, a basare tutto sul rapporto umano e non tanto sulla fredda burocrazia, capito? Come in realtà ci mostra, basata soltanto veramente e sull'individualismo che caratterizzano il tycoon Harry Potter. Però sto parlando troppo, devi dare un po' di ordine tu.
Molto complicato dare ordine anche perché hai chiuso dicendo Harry Potter e Doni, porco. Boh, non lo so, è impossibile non parlare di quel cristiano senza poi alludere ai titoli dei romanzi della Rowling o agli oggetti magici. Vabbè, che ti devo dire? Cos'era? Il troll nel bagno c'era nella pietra filosofale. Cercherò di
Sì,
arrivarci
il
con un
troll
giro.
nel bagno.
Perfetto, perfetto, ci
Sì.
proverò ad arrivare.
Come diceva Enrico Gamba, c'è un pedofilo nei bagni. Vedetevi i video sulla regia di Harry Potter di 151 EG perché sono veramente tanta roba.
Non ce la faccio. Vabbè, come fare a dare un ordine a queste puttanate? Dio solo lo sa. Ecco, questa è la parte del prologo del film in cui chiedo aiuto a Dio per farmi portare a casa questa puntata del podcast. E adesso Dio farà vedere all'angelo Clarence tutta la mia vita senza un motivo logico. No, effettivamente una cosa che mi fa sempre ridere riguardando il film è che ogni tanto nella parte centrale del film puntualmente mi sveglio e dico: cazzo, ma quel povero angelo sta veramente guardando tutta sta roba senza un motivo logico. Cioè, mi fa un botto ridere l'idea che lui stia lì a guardarsi la vita di sto cristiano quando in realtà basterebbe intervenire e basta. Senza avere tutto questo background così approfondito. Allora, rispetto alla questione burocratica, rispetto all'enorme flashback che ci mostra la vita di George Bailey, il punto è uno. Contrariamente a quello che si può pensare, questo non è un film della consacrazione di Frank Capra. Questo è un film che è stato anche un insuccesso commerciale e un insuccesso di critica in buonissima parte. Un film che ha avuto la sua riscoperta a partire dalla fine degli anni 50. Il classico di Natale, diciamo, è un titolo che ha conquistato col passare degli anni e dei decenni, soprattutto. Questo è un film della maturità anche da un punto di vista cronologico, nel senso che arriva 11 anni dopo il primo Oscar alla regia, arriva dopo anche Mr. Smith of Washington, arriva dopo i veri grandi successi commerciale di riconoscimenti della carriera di Capra. Arriva anche in un momento storico fondamentale, nel senso il film esce nel 1946, praticamente nella Terra di Mezzo che va dalla Seconda Guerra Mondiale all'inizio concreto della Guerra Fredda. E questo è un elemento molto interessante, nel senso che il perché Capra scelga di costruire un background così approfondito, così burocratico, anche come dici tu, questo alternarsi in realtà di due sfere, se vogliamo, cioè quella burocratica, quella tecnica, quella legata alle viscere del capitalismo, insediato anche nelle sue comunità più piccole, se vogliamo, perché Barefoot Hills è una comunità piccolina di finzione, di poche migliaia di anime. L'alternarsi tra questa sfera qui, quindi pragmatica, razionale, cinica, e quella più umana, banalmente, cioè il percorso esistenziale di George Bailey, che passa per l'innamoramento, il mettere su famiglia, il congedarsi da suo padre, che di fatto è una presenza respingente nella sua vita, che all'inizio dei flashback cerca di convincerlo a prendere in mano appunto la sua attività di banchiere, mentre George ha la testa catapultata, proiettata verso una vita da avventuriero, ecco, un sogno che non si realizzerà mai. a partire dal fatto che tutte le possibilità della sua vita le dedicherà agli altri, a partire proprio dall'inizio dei segmenti dei flashback, con l'incidente del fratello che cade nel ghiaccio e la scelta di George di salvare il fratello gli farà perdere l'udito da una parte, e in un certo senso salvando il fratello prenderà il suo posto, perché il fratello diventerà un aviatore, il fratello lascerà la città per andare in guerra prima, per girare il mondo poi, sempre nella sua carriera militare, nella marina. Questo è un po' tutto il contesto dei flashback. Il perché Capra scelga in realtà di alternare queste due dimensioni è una cosa che possiamo trovare nel grande contesto del suo cinema, nel senso, Capra è stato un immigrato, non un italo americano come tanti che verranno dopo di lui, ma un vero americano acquisito, cioè immigrato da Palermo da ragazzino. E al netto di questo, Capra è stato forse in assoluto l'autore manifesto di un certo tipo di americanità al cinema, uno che attraverso la sua arte ha creato un immaginario popolare attraverso il cinema. Di fatto non è assolutamente sbagliato, anzi è una cosa che credo molto, definire It's a Wonderful Life come il film americano per antonomasia, un film che ha fatto scuola anche nel cercare di raccontare l'americanità, come dicevi anche te poi successivamente. Tentativi drammaturgici di questo spessore, di questa caratura ci sono stati, sì, ma in una chiave effettivamente più grottesca, più critica, se vogliamo, soprattutto poi andando verso gli anni 60 e la New Hollywood negli anni 70. Questo forse è in un certo senso una pietra tombale rispetto a un certo tipo di discorso sull'American Way of Life, che è un grande discorso all'interno del cinema di Capra, ed è fondamentale da questo punto di vista, perché uscendo in questa terra di mezzo tra guerra fredda e guerra calda, Capra fa forse, e questo è molto paradossale, in un periodo storico in cui l'esaltazione, no, del mito americano, l'esaltazione delle virtù legata alla bandiera a stelle e strisce, legata al neoliberismo, al capitalismo, in un momento storico di grande esaltazione, ragioni anche populistiche, ecco, e legate alle campagne antisovietiche, Capra forse fa il suo film meno indulgente nei confronti dell'americanità. E il punto sta un po' attorno a quello, nel senso che è di fatto un racconto di come la mediocrità mangia le ambizioni del cittadino, perché la storia di George Bailey è quella. Le grandi ambizioni di Bailey muoiono nel momento in cui viene portato a prendere decisioni di cuore e fatte nei confronti del prossimo, mai di se stesso. E in un certo senso è un'antitesi molto forte nei confronti dell'individualismo, della necessità di individualismo da parte dell'individuo nelle società occidentali nel XX secolo. È un film popolare, come tutto il cinema di Frank Capra, ma nel suo essere popolare questo è anche uno dei film più teorici di Frank Capra da un certo punto di vista, nel modo di far rapportare personaggi a figure storiche, a fenomeni sociologici. E questo per me è proprio il grande punto di partenza del film.
Prediligere le scelte di cuore alle scelte di tasca. E soprattutto anche c'è avviene quasi una abnegazione, cioè un racconto di un personaggio, di un'abnegazione che viene costantemente messa sotto il tappeto per certi versi da George Bailey ed esce fuori e soprattutto ci dimostra anche la facilità con cui si può perdere tutto, nel senso che, cioè, non tanto dal punto di vista, non solo dal punto di vista mentale, magari, anche diciamo in un'ottica più di affari, più di capitalismo, volendo usare questo termine, perché nel momento, cioè, diciamo, noi lo vediamo questo personaggio fare il possibile sempre per portare avanti quella che è la sua filosofia di vita, e nel momento in cui viene meno con un piccolo grande errore, nel senso che comunque il fatto, quello che causa poi il suo breakdown, il momento in cui lo zio perde i soldi che doveva andare a mettere in banca, gli 8.000 dollari che rischiano appunto di andare via, di mandare tutto in vacca. Quello che emerge sempre molto chiaro, che poi scopriamo che in realtà sono finiti per errore in mano a Harry Potter, a parte il fatto che almeno per quanto riguarda la mia esperienza di spettatore, mi comunica un certo senso di pessimismo, come a dire, i personaggi che fa, cioè, le persone che si comportano così, il più delle volte sono anche le vittime preferite del caso, della fortuna e della sfortuna, ma allo stesso tempo, però, quella che poi in realtà è la morale, del film è quello di, cioè, che quello che semini, quello raccogli, anche se in realtà non c'è una vera e propria, cioè, questo vale per il protagonista, per il buono, ma non sappiamo se vale per il cattivo, nel senso che l'ultima volta che noi vediamo il cattivo Harry Potter, lo vediamo ricevere gli auguri di Natale, che è un'altra cosa in comune col primo film della ottologia di Harry Potter. Ti ricordi la scena Buon Natale, Harry! Buon Natale, Ron! Esattamente. E quindi praticamente George Bailey ha donato il mantello dell'invisibilità al suo. Diciamo, al suo rivale acerrimo, e poi in realtà più che rivale acerrimo è soltanto un, appunto, è un, come dire, un investitore con molti meno scrupoli. Quindi, da un certo punto di vista, è anche il personaggio sembra, non, sembra invecchiata, no, non invecchiata male, però. Diciamo che vista con gli occhi di, no, di noi che vediamo il film 80 anni dopo, non riusciamo a non essere cinici, soprattutto per quanto riguarda questo, soprattutto perché adesso ci ritroviamo a vivere in un mondo che sembra essere in mano alle persone come Harry Potter. Io non lo faccio apposta. Però che vuoi, non è colpa mia, è colpa di Frank Capra che ha sceneggiato il film e ha deciso di chiamare il cattivo Harry Potter. Però il fatto è che è omofono come suono. Probabilmente è anche omofobo. Comunque, allora, abbiamo sì, diciamo, il modo, tra l'altro il modo di raccontare delle storie americane che a me mi fa sempre molto morire la cosa che le migliori storie americane sono raccontate da personaggi non americani.
Sì,
Cioè,
infatti.
tra cui Frank Capra, Michael Curtis che è ungherese, Milos Forman che era cieco, Billy
Vabbè,
Wilder che era tedesco.
Scorsese, Coppola, Leone, insomma.
Più che altro quello che emerge dopo tanto tempo, a parte appunto l'ottimismo, il finale così, che tra l'altro, però non è neanche un ottimismo così stereotipato, perché poi che senso ha tutto quel lungo flashback all'inizio? E giustifica il finale in una maniera tale che lo renda molto bilanciato e questa diciamo è proprio la sottile differenza con le commedie, cioè diciamo, è quello che secondo me non è stato capito dai successivi, da quelli che hanno visto nel film, cioè nei film di Frank Capra, da quelli che hanno preso da questi film soltanto l'ottimismo incondizionato che doveva andare a chiudere i finali e soprattutto il racconto anche di una realtà che questo ottimismo non fa che cercare di ammazzarlo in continuazione, perché poi noi praticamente vediamo tutte le sue traversie, tutte le sue avventure. Cioè, che sono sempre passeggiate sull'orlo del precipizio, cosa che in realtà che nel finale viene effettivamente messo in scena, diventa un'esternalizzazione di tutto questo, perché la costruzione, la Buildings and Loans rischia di fallire più di una volta e c'è sempre la tentazione di cedere al cattivo. Non lo nomino, però comunque abbiamo capito e lo chiameremo Voldemort volendo, perché poi è
Non
pure.
migliora la cosa.
No, accidenti, perché poi è pure bianco, cioè è pure tutto bianco, cioè capelli bianchi, sembra pelato perché il film è in bianco e nero. Quindi praticamente il miracolo di Natale rientra perfettamente un po' come dicevo prima, nella filosofia di Frank Capra, che dicevo io citando il mio professore, cioè citando nel fatto dell'happy ending che arriva, diciamo, a salvare tutto, esattamente come Clarence arriva a salvare tutto, così come in realtà succede anche nel finale di Mr. Smith va a Washington e di Accadde una notte e di tutti gli altri film di Frank Capra, nel quale ricordiamo, nei quali non ci sono bambini magici. In realtà, e questo è un aspetto che gli dà molti punti in comune con il film di Natale moderno, quello almeno che in Italia è il film di Natale con Una poltrona per due, perché pure Una poltrona per due è un film che parla di giocare in borsa. Tra l'altro è co nel un film in cui i due protagonisti vincono praticamente con una truffa, cioè diciamo andando a sfruttare a loro vantaggio un punto grigio delle regole finanziarie americane, tant'è che poi ha influenzato la realtà perché fanno insider trading, che è una cosa vietata. Questo lo ricollega, mi fa pensare molto anche a un altro film di un altro autore di quel periodo che era Howard Hawks. Il fatto che praticamente faceva i film per le masse, cioè il film per le persone progettati proprio per un grande pubblico, perché parlava di loro è come se gli spiegasse anche delle cose, così come fa Frank Capra in La vita è meravigliosa.
Ah beh, diciamo, Hawks era anche più spaccato, se vogliamo, cioè Hawks è il classico autore che ne faceva due per la major e uno per se stesso, cioè un regista comunque che alterna film virtuosissimi e chiusi in se stessi, se vuoi, come Il Grande Sonno, o come lo stesso Scarface, film controversissimo, a cinema popolare, come appunto Gli Uomini Preferiscono le Bionde o Bring It Up Baby, Susanna, ecco, è uno che ha fatto tutto e che è anche stato ripudiato a più riprese dallo studiosista. esiste. Vabbè, queste sono poi altre storie. Allora, rispetto a tutto il contestone della vita è meravigliosa, questo non è un film scontato da un punto di vista tematico, nel senso che è chiaro il punto di partenza che Capra sceglie. Cioè, il suo intento è quello di fare una fiaba dal pieno spirito dickensiano, ambientandola però negli Stati Uniti e rendendolo di fatto un film americano all'ennesima potenza, come già detto in precedenza. Perché se volessimo fare il gioco che a me piace tanto di spuntare le caselle per identificare un po', il mondo d'appartenenza di un film, spuntando le caselle c'è tutto in questo film. Capitalismo, autonomia dell'individuo come base per le società occidentali, la famiglia, l'intervento divino, l'abuso di potere, Harry Potter è tornato, la crescita individuale del lavoratore, eccetera, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, appunto, la triade dell'American Way of Living, cioè vita, libertà e ricerca della felicità. Sono un po' i punti che all'interno dei quali possiamo circoscrivere il racconto di It's a Wonderful Life. Però la roba che secondo me va sottolineata con maggiore importanza sta nel fatto che se presentassi a scatola chiusa un film di questo tipo, un progetto di questo tipo a uno spettatore, oggi probabilmente sulla fiducia, senza guardare il film, ma quindi basandosi sulle informazioni concettuali che ha avuto sul film, probabilmente identificherebbe questo film come un film molto conservatore da un certo punto di vista. Che è la grande trappola all'interno della quale si può cadere con il cinema popolare americano, e che è il motivo per cui molti, qua mi dispiace dirlo, ma molti anche coetanei nostri detestano aprioristicamente il cinema americano classico, sicché, ma lo stesso Una poltrona per due, ma gli stessi Ritorno al futuro, quindi parlando di cose molto più vicine a noi, il cinema americano popolare in assoluto viene molto spesso stigmatizzato dai ragazzi oggi in quanto un'esaltazione delle virtù americane, un'esaltazione delle virtù capitaliste. Dunque un incubo a occhi aperti, che è una puttanata, ma
Capitalismo
normale.
etico.
Il capitalismo etico, per fortuna, quando si parla di Frank Capra non si parla di un autore conservatore. Basti guardare questo film. Ora, può subentrare qui il gusto personale, può non interessare a uno spettatore nello specifico un tipo di racconto del genere, così rose e fiori, soprattutto nella risoluzione, così in generale propositivo e speranzoso nei confronti delle difficoltà della vita, dei limiti che vengono imposti dal mondo lavorativo alle ambizioni di un individuo sognante come George Bailey, che praticamente diventa adulto da un momento all'altro, un bambinone anche nella sua controparte interpretata da Jimmy Stewart all'inizio dei flashback. Con lui da adulto, insomma, è uno che non smette mai di sognare fino a un certo punto della sua esistenza. Ecco, smettiamola di stigmatizzare il cinema americano classico, smettiamola di sparare puttanate su questo tipo di cinema. Può non interessare, quello è un conto, ma parlare del cinema americano classico, dei grandi racconti popolari di maestri come Capra, Wilder, Hawks, francamente, DeMille, francamente, mi sembra una cosa completamente gratuita e priva di fondamenta. Perché un film come It's a Wonderful Life, per quanto si regga appunto su vita, libertà, ricerca della felicità e soprattutto ricerca di una motivazione per accettare la vita e per continuare a viverla. Possono essere dei discorsi un po' qualunquisti sulla carta, certo, ma i film si vedono, ragazzi. I film si vedono e la differenza del mondo nel cinema sta nel modo in cui inquadri le cose, non solo da un punto di vista visivo, ma nel modo in cui scegli di raccontarle proprio, quindi da un punto di vista drammaturgico. E in che modo Capra ti racconta di queste virtù tipicamente americane, della sua America, dell'America da lui vissuta nell'età adulta? Te le racconta anche con tanta disillusione, con tanto rammarico, con disprezzo da un certo punto di vista. Cioè, quasi la morale del film di Capra sta nel fatto che essere in conflitto con le regole economiche, sociali e lavorative di questa nazione del cazzo, di questo occidente del cazzo in assoluto, non vuol dire però che debba necessariamente venirsi a creare un conflitto tra l'individuo lavoratore e l'individuo da un punto di vista esistenziale. Perché poi la grandezza degli ultimi 35 minuti di film sta nel modo in cui Capra sposta l'asticella e il fallimento, che è principalmente un fallimento lavorativo, che non esistenziale nella vita di George Bailey, il lavoro viene accantonato completamente. Cioè il motivo per cui Bailey sceglie di continuare a vivere la sua vita passa per ragioni esistenziali. Cioè l'essere cancellato dall'esistenza degli altri, il non esercitare più un ruolo, una forza, se vuoi, sulle vite degli altri, dal fratello ai genitori, allo zio, alla moglie. È quello che lo porta a cambiare idea. E quindi qui c'è un conflitto meraviglioso. Capra è un regista che ha raccontato quel tipo di America sognante, quell'americano individuo sognante. Capra te lo sa anche buttare a terra. Cioè, questa è una cosa per me fondamentale da far passare. Non è un lieto fine quello di It's a Wonderful Life che passa per il capitalismo etico, mo ce vo', ma che passa per la realizzazione e la presa di coscienza di un individuo come George Bailey, che per tutta la durata della sua esistenza non fa altro che rifiutare in realtà la propria insoddisfazione. Cioè, perché il grande discorso di La vita è meravigliosa rispetto alla questione lavorativa sta nel modo in cui il film di Capra racconti di come la mediocrità, stavo dicendo 100 anni fa, poi mi sono perso in varie divagazioni, di come la mediocrità di fatto arrivi a condizionare ogni aspetto della vita di un individuo. in quel contesto lì. L'hai detto te prima, la ditta di Bailey rischia di collassare, di fallire, di essere inglobata dal mantello dell'invisibilità del temibile Harry Potter a più riprese all'interno della storia, all'interno dei decenni, nella finzione narrativa. Però si rialza sempre, anche nel finale clamoroso, in cui gli 8.000 dollari vengono risarciti e in realtà anche triplicati e quadruplicati grazie alle donazioni, con questo finale festosissimo e commoventissimo. Anche quello in realtà fa parte del grande racconto del capitalismo a noi più vicino. Una virtù, tra virgolette, economica da accettare sta nel fatto che la propria impresa debba per natura rischiare di collassare su se stessa a più riprese, che faccia parte del gioco la sofferenza, il non arrivare a fine mese, il non riuscire più a pagarsi il mutuo, il dover ridare indietro, giving back mi viene in inglese, del dover ridare indietro migliaia, centinaia di dollari alle famiglie, ai tuoi clienti che improvvisamente richiedono di prelevare tutto dai propri libretti. Fa parte del gioco tutto questo discorso. Bailey si trova in continuazione davanti a tutta una serie di imprevisti enormi che non fanno altro che condannarlo a una mediocrità. Ha una vita soddisfacente da un certo punto di vista, certo, però da un certo punto di vista tutti i vari imprevisti che obbligano George Bailey a rimanere segregato praticamente a Belford non fanno altro che evitare che il nostro protagonista affronti la realtà dei fatti, affronti la propria frustrazione. La questione degli 8.000 dollari che vengono smarriti da un momento all'altro è più un pretesto che porta George Bailey a rivalutare da un momento all'altro, di punto in bianco quasi, la sua intera esistenza, perché nel momento in cui crolla la struttura, vengono meno anche le sovrastrutture. La struttura, ovviamente, parlo di quella economica, la base economica della sua vita. Le sovrastrutture sono le gioie, in un certo senso, la famiglia, principalmente, la famiglia, gli amici. E quello è un po' il punto del film, cioè l'incidente è quello che porta alla rivalutazione esistenziale proprio di tutto il proprio percorso. Cioè, nel momento in cui crolla quell'unica certezza che ho, nulla ha più senso. E lì subentra appunto il Deus ex machina, subentra il tentativo di suicidio, subentra anche l'alcolismo, se vuoi, subentra la depressione. Ed è un po' questo tutto il punto del perché Capra adotta praticamente una struttura che per 90 minuti viaggia quasi su un binario calmo e decide di esplodere in maniera repentina proprio negli ultimi 35 minuti, che non è però un unicum all'interno del contesto hollywoodiano, perché proprio un anno prima, novembre 1945, proprio a guerra finita da 2 giorni quasi, esce un altro film che, a differenza di questo, è un grandissimo successo di critica, di pubblico, di premi, che è l'unico film nella storia, prima di Parasite, ad aver vinto sia l'Oscar al miglior film che la Palma d'Oro, che è The Lost Weekend, Giorni Perduti di Billy Wilder, un altro regista emigrato, che di fatto, insieme a It's a Wonderful Life, inaugura un filone. Cioè, in un certo senso sono due film che nel giro di un anno esatto dalla loro uscita dichiarano un'intenzione da parte del sistema hollywoodiano. Cioè, siamo pronti per cercare di fare discorsi più adulti, di parlare di temi intrattabili all'interno del cinema popolare. Siamo disposti a farlo, crediamo che il pubblico sia anche pronto da un certo punto di vista a farlo. Portano il sistema hollywoodiano ad andare in una direzione più impopolare, se vogliamo, più adulta, se vogliamo, però ovviamente seguendo due attitudini completamente diverse che raccontano proprio le anime di queste due leggende assolute della Hollywood classica, Wilder da una parte, Capra dall'altra. Da un lato hai il cinismo assoluto di Wilder che va avanti per 90 minuti, salvo poi trovare una quadra happy ending nell'ultimo quarto d'ora splendido del suo film. Dall'altro lato hai Capra che di fatto fa un ritratto degli Stati Uniti a lui contemporanei all'interno del suo racconto. Trova sì una piega ipernichilista e cinica negli ultimi 30 minuti, ma la risoluzione spensierata arriva. Sono due film in un certo senso che reinventano l'immaginario del classicismo cinematografico da un certo punto di vista, nel senso che sono due film che per motivi diversi e con dinamiche completamente diverse riescono a far combaciare alla perfezione il melodramma puro con il candore natalizio, proprio specificamente nel caso di Capra, meno natalizio, meravigliosamente umano nel caso di Wilder, e sono due film fratelli da quel punto di vista.
Il presidente repubblicano Ronald Reagan ci ha citato, per spiegare alla gente il suo programma economico, citava il film Mr. Deeds Goes to Town di Frank Capra, che da noi si chiama È arrivata la felicità, che è un film degli anni 30, e lo riprendeva proprio in quest'ottica, sempre per capire, dire quanto il popolare spesso venga confuso col populista in senso dispregiativo. Però ovviamente sono esempi. Però ecco, secondo te questo film, ecco, parla per certi versi di capitalismo etico, lo abbiamo detto,
Sì,
abbiamo
completamente.
parlato. Ha, diciamo, questo modo di raccontare che forse sembra un po' ingenuo, un po' no, però cioè, più che altro è ingenuo il personaggio, però allo stesso tempo ti dimostra che un personaggio così può esistere. Cioè, secondo te può esistere? Cioè, adesso con un occhio smaliziato ci rendiamo po forse conto anche della, come dire, di quel tipo di ingenuità che potevano avere i personaggi di Frank Capra, però allo stesso tempo ti rendi conto che, cioè, che Capra era proiettato abbastanza in avanti nel suo però avere occhio per il contesto, insomma, in cui si trovava a vivere. La vita è meravigliosa, è la punta dell'iceberg, nel senso che poi arrivano, c'erano molti altri film che parlavano proprio di, cioè basta pensare appunto ai personaggi, ai Mr. Smith, a John Doe, ai personaggi di Frank Capra che usano, cioè che sarebbero, che se, hanno dei nomi che sono l'equivalente dei nostri Mario Rossi e Franco Bianchi, capito?
No, comunque sì, è quello il punto. Cioè, George Bailey è l'uomo medio all'interno della storia di Capra. È un personaggio che proprio affonda la propria essenza nella contemporaneità. È anche giusto che il personaggio sia ingenuo, poi, volendo analizzare la scrittura del film da un certo punto di vista. E anzi, non penso che lo sguardo di Capra rispetto al contesto socio-economico degli Stati Uniti sia ingenuo. Penso che il suo personaggio sia ingenuo. Capra non lo è. T'ho detto, per me questo è un film molto poco indulgente, anzi molto duro nei confronti di determinate meccaniche che il cittadino, in quanto schiavo, da un certo punto di vista, accetta passivamente,
Sì. Certo,
soprattutto in un momento storico del genere in cui era anche inevitabile una sorta di rinascita da un punto di vista economico. E, sì.
però, sì, è molto interessante anche appunto come sia il fatto che la narrazione del film arriva poi a mostrarti il contesto degli anni 40, mostrandoti anche quello che è stato prima, cioè perché poi attraverso la scusa, cioè come tutti i grandi film, di solito non parlano mai soltanto di, cioè non hanno mai solo il loro significato primo, ma vanno sempre oltre, sottintendono sempre qualcos'altro. In questo caso il significato primo è sì la storia della vita di George Bailey, però attraverso varie epoche storiche, il 19, il 29, la fine degli anni 30, l'inizio della guerra, e sono tutti punti che vengono attraversati. Poi in realtà secondo me il suo parlare di suicidio può essere legato molto anche a forse al clima che poteva esserci nel periodo della depressione, perché nel 29 ci sono stati molti suicidi per via della, cioè quindi è come probabilmente per il pubblico dell'epoca non era neanche così inaudito, perché comunque soprattutto le persone più grandi avevano vissuto quello che avevano vissuto, insomma, quel periodo di crisi, potevano effettivamente trovarsi a guardare un qualcosa di familiare per loro senza che fosse in realtà così, appunto, come dicevo, così insolito, perché poi lo stesso Frank Capra ha raccontato quel periodo. Cioè, probabilmente Accadde una notte ha avuto così tanto successo anche agli Oscar, proprio perché è un film che è una fotografia del periodo, cioè dell'America post, dell'America del New Deal, che comunque in cui comunque che si stava rimboccando le maniche dopo che appunto per la prima volta il sistema del moderno capitalismo era crollato su se stesso, cosa che poi è successa quasi 100 anni dopo e ce la racconta Martin Scorsese all'inizio di The Wolf of
Sì,
Wall Street. Ti
mamma
ricordi
mia.
che
Sì.
all'inizio del che quando viene portato che il primo lavoro di Jordan Belfort avviene praticamente nel giorno in cui Wall Street cioè, era il primo crollo
Sì.
dal 29, era meraviglioso. E quindi da questo punto di vista si potrebbe dire che George Bailey è un personaggio che riesce, soprattutto poi quando vediamo la sua vediamo se non fosse il diciamo il cosa avrebbe gli effetti della sua assenza. Possiamo vedere che è un legante, cioè questo è un discorso, fa un discorso Frank Capra sull'importanza sì del singolo, ma senza essere individualista come appunto Harry Potter. Cioè possiamo vedere comunque quali sono le proprietà, cioè le capacità di un singolo personaggio che ha la virtù di pensare anche agli altri, perché poi alla fine non è un grande sforzo, non è uno sforzo titanico quello che fa il personaggio principale, ma ecco, può tenere tutto insieme ed è tenuto insieme appunto da un personaggio che è un bambinone, quindi forse è questo quello che intendeva Siani quando parlava dei bambini magici.
E questa può essere una chiusa interessante. Allora, rispetto alla
Non
questione,
ha
come
delle
si
proprietà
dice?
magiche come Harry Potter.
No, assolutamente, il maestro Harry Potter. No, rispetto alla questione lì del fatto che il suicidio, che gli suicidi sì, nel 29, negli anni della depressione, abbiano avuto un'impennata importante, sì, è interessante dal punto di vista del rapporto del pubblico con l'immagine, nel senso che no, non è una cosa inusuale per lo spettatore nel 1946 ritrovarsi nel 45, no, con Wilder l'anno prima, trovarsi a schermo una storia che parli esplicitamente di suicidio, certo, però c'è sempre un rapporto molto ambiguo tra quello che il pubblico, soprattutto 70, 80, 90 anni fa, era disposto ad accettare su uno schermo in televisione, perché certe cose erano relegate soltanto alla realtà, nel senso, in Accadde una notte, ma cioè, qual è la scena del film più diventata più famosa del film, anche quella più scandalosa, se vogliamo.
Clark Gable nudo, a petto
Esattamente.
nudo.
Non c'è nulla di folle in una cosa del genere. Siamo e saremo sempre una mandria di porci, noi in quanto umani. Però fino a 50-60 anni fa era scandaloso vedere un limone in mezzo a un film, era scandaloso vedere un uomo a petto nudo, era scandaloso vedere le gambe di una donna all'interno di un film.
Si faceva anche, si potevano fare storie anche per se si vedeva una sala da bagno con il WC. Cioè, pensa, cioè, se ti ricordi il film Hitchcock di Sacha Gervasi, c'erano addirittura i
Sì,
censori
sì.
che facevano storie per il fatto che lei buttava, gettava i soldi, cioè, che cosa gettava? Gettava la lettera nella toilette, nel water e tirava lo scarico. Tutto questo veniva inquadrato, rischiava, diciamo, di essere qualcosa di sconveniente alla vista, qualcosa di quasi appunto scandaloso. Pensa che il primo film in cui si vede un cesso, una sala da bagno con tanto di WC, arriva 30 anni dopo la nascita del cinema, perché è il film La Folla di Kim Vidor, che è appunto l'ultimo, forse l'ultimo grande successo del cinema muto. E tra l'altro poi è molto simile La Folla a La vita è meravigliosa, soprattutto per quanto riguarda il finale, cioè con questa presenza angelica che distoglie il protagonista dal suicidio. Quindi è come se per certi versi si riprendessero anche questi temi. Forse gli americani hanno troppe tendenze suicide, chissà. Però diciamo che allo stesso tempo io mentre lo guardavo pensavo, chissà se gli americani si ricordano che hanno avuto Frank Capra e chissà se lo hanno interiorizzato. Secondo me no. Nei racconti lo hanno interiorizzato un po' male, cioè sul fatto che praticamente quel tipo di finale super ottimista diventa man mano sempre più incredibile. Cioè, sempre più difficile da credere, inteso da questo punto di vista, almeno per quanto riguarda le commedie che doveva fatte per incassare, e quindi praticamente tutti i finali realistici, seppur positivi, è come se venissero poi relegati al cinema d'autore o dovessero in qualche modo avere delle de, dovesse essere per, dovesse avere per forza, diciamo, dei risvolti amari, no? Pensa ai finali di John Landis, per esempio. Che insomma, autore di commedie che però insomma risentono moltissimo anche cioè, vabbè, di un nuovo tipo di commedia. Pensa al finale di Animal House. C'è una grande vittoria, cioè viene narrata come una grande vittoria, ma in realtà è soltanto l'ultimo scherzo di una banda di, come dire, di fattoni. Che è una cosa che in realtà rimane anche un unicum per quanto riguarda i college movie, perché poi 20 anni dopo c'è stato American Pie, che 20 anni dopo c'è stato American Pie che buttava tutto su rutti e peti.
No, dal punto di vista del pubblico, Capra è stato interiorizzato, e voi, e ci sarà un motivo se nel momento in cui un certo tipo di cinema, molto raramente, torna sugli schermi, oggi il pubblico risponde tendenzialmente molto bene, e non soltanto un pubblico in là con gli anni, anche quarantenni e cinquantenni, non parlo per forza di vecchi che magari se l'hanno vista all'epoca, It's a Wonderful Life, assolutamente
È
no,
molto
però
difficile,
il
diciamo così.
discorso è più legato al fatto, sì, infatti, il discorso è più legato al fatto, purtroppo, che questa cosa me la rivendico in continuazione, un certo tipo di cinema popolare abbiamo scelto di perderlo, cioè tipo abbiamo perso completamente l'abitudine di fare il cinema per ragazzi, da un punto di vista proprio del target, cioè una roba come i Goonies oggi è inconcepibile, fa Stranger Things non è altro che un grande effetto nostalgia, E.T. è una roba impensabile, Stand By Me è una roba impensabile, eccetera, eccetera, eccetera. Quel tipo di target lo ignoriamo beatamente da 25-30 anni, per essere buoni. Analogamente, nel momento in cui a gennaio 2024 mi siedo sulla poltrona del cinema, vedo The Holdovers, grido al miracolo, perché purtroppo un certo tipo di operazione del genere, da un punto di vista drammaturgico, a meno che non te la tiri fuori il grande autore come Alexander Payne di turno, da un punto di vista industriale, da un punto di vista dello studio system, di produrre un film come The Holdovers che ricalca esattamente quell'americanità intesa da un punto di vista cinematografico, è impensabile. Ed è una stronzata, perché il pubblico, soprattutto quello americano, quel certo tipo di cinema classico non l'ha mai abbandonato, porca di una puttana. E nel
No,
senso,
ma
ci sarà un motivo se sono 80 anni che in televisione il 24 dicembre negli Stati Uniti fanno sempre sto cazzo di film. Non è nostalgia vuota e vacua, assolutamente no.
Ah, diciamo che è un,
proprio
diciamo,
un
un
appeal
mercato.
commerciale, è quello il
Sì, è
discorso.
che è un tipo di mercato che però è come se si dovesse necessariamente esaurire dopo un po'. C'era un bel libro che vi consiglio di leggere, quello di Rick Altman su cinema e genere, cioè sul fatto che praticamente è come se ogni genere avesse un ciclo di vita che poi si esaurisce e che va a contaminare poi l'ondata successiva. Cioè i film americani, almeno le grandi produzioni, vanno sempre per ondate. Infatti mi ricordo una domanda, una storia di Svevo Moltrasio che fece una domanda, disse: ma voi da quanto tempo è che non vedete un film come Seven? Cioè, che è proprio una grande produzione di questo tipo. E quindi, cioè,
Dostoevskij.
però anche quello, il fatto è che poi una volta prodotti i titoli di maggior successo, poi viene tutto relegato ai singoli autori, cioè alle
No,
persone
infatti
che
sono delle
fanno.
eccezioni, sì.
Diventano poi appunto delle eccezioni, così come lo stesso discorso vale per The Holdovers, cioè è un film di Natale fatto però da un regista che con cognizione di causa è considerato uno che fa cinema d'autore in America,
Oh,
così come.
banalmente, un film che è piaciuto molto a entrambi, cioè se non arriva Linklater a farti la commedia leggera, chi cazzo te la fa? Nessuno.
Esattamente.
Benissimo, cioè.
Perché poi appunto, quindi è un tipo di. Sono generi che hanno già conosciuto il loro periodo di massimo splendore, e che se in realtà fossero fatti proprio, cioè, e che adesso in realtà, siccome siamo in un periodo più di maniera per certi generi, vengono relegati, diciamo, ai servizi di streaming e quindi anche alle loro logiche. E quindi in realtà è come se il cinema rimanesse in mano al cinema che viene fruito sul grande schermo, cioè con la moltiplicazione degli schermi è come se in realtà e dei modi di fruire di contenuti si fosse persa anche l'esigenza di aggiungere spessore al racconto, e chi lo fa, e quindi viene tutto molto diviso, diventa tutto anche molto più facile da etichettare, e quindi praticamente chi vuole cercare di fare un cinema più classico in questo senso, paradossalmente poi diventa l'eccezione alla regola. Perché poi bisogna vedere quali sono i film che hanno successo su Netflix o i film in generale, cioè proprio che hanno successo sia per quanto riguarda lo streaming, sia per quanto riguarda, cioè proprio i film che il pubblico considera come cult contemporanei. Il più delle volte, però, cioè una risposta ipotetica alla domanda altrettanto ipotetica sarebbe in realtà non ce ne sono tanti di cult che hanno la stessa potenza di quelli, cioè dei film tipo Ritorno al Futuro, La vita o appunto La vita è meravigliosa. Cioè, e quindi la domanda diventa: qual è il film più recente che vedi riproposto continuamente tra televisione, meme, template su internet?
Ah, in assoluto.
No, ma il più recente,
Sto
quello che
pensando,
vedi.
ti avrei potuto dire. Ma guarda, mi accodo a Canova, Joker.
Esatto, che poi, che, ma Joker 1.
Sì, il primo.
Joker il primo, che però in realtà fa leva su un personaggio che esiste già da quanti anni. È un personaggio molto ben, cioè più che altro è un personaggio che il pubblico recepisce sempre molto bene, ed è una
Sì.
cosa che, cioè, e quindi è tratto da un'opera che o comunque un personaggio che ha già i suoi estimatori, ma che volendo analizzarlo da un punto di vista di storia è un prodotto derivativo. Fatto molto bene, cioè di grandissimo valore, secondo sia me che te.
Sta di fatto che volevo dire una cosa, 10 parentesi fa. Ah, sì, sulla questione del fatto che i generi muoiono ciclicamente. Sì, ma infatti poi purtroppo quello che da un lato è una figata assurda, ma dall'altro lato diventa un grande limite da un punto di vista produttivo. E se prendi in analisi i due generi che si producono meno, purtroppo, che sono il western e il musical, di western all'anno ne esce meno di mezzo. Di musical all'anno ne escono uno e mezzo, quest'anno ne sono usciti quattro, cifra sbalorditiva, Emilia Perez, The End, Joker e Wicked, cioè una roba impensabile. Però il discorso è che purtroppo negli ultimi anni, nel momento in cui questi generi che si producono soltanto sostanzialmente per esaudire il desiderio di qualche autore che ha molta libertà e molti soldi da bruciare, si riducono a delle, per quanto ripeto, vengono fuori delle cose fighissime molto spesso, delle riflessioni sul genere in quanto tale, cioè nel senso tra i pochi musical degli ultimi anni. Questa è storia di Spielberg, è una riflessione sul mezzo musicale. Annette è una riflessione sul musical, lo stesso Folliadò in un certo senso è una riflessione sulla forza del musical. Purtroppo è una cosa rara vedere anche col western, pensa ai Fratelli Sisters, non so, a Django Unchained, sono film molto teorici, molto accademici da un certo punto di vista, sono dei saggi per immagine, molto, sono dei film saggio molto spesso, ed è anche inevitabile quando si lavora così poco su determinati generi. Il limite, secondo me, a un certo punto è proprio questo, del fatto che sia una rarità trovare generi e sottogeneri che sentano ancora l'esigenza di essere sviscerati da un punto di vista drammaturgico, non solo da un punto di vista allegorico, da un punto di vista della simbologia, da un punto di vista dell'eredità popolare che questi generi possono avere. Nel senso, The Old Hoopers non è stato, dal punto di vista del pubblico, un film amatissimo, cioè non è un film da 5 stelle su Letterboxd a livello di media, penso abbia una media molto bassa su IMDb, su Letterboxd, perché la raffinatezza di un film del genere sta nella semplicità. E la semplicità, per quanto riguarda appunto certi filoni ormai dimenticati, interessa poco, interessa di più, e il film saggio interessa molto di più il film accademico. Penso anche a uno degli ultimi noir incredibili degli ultimi anni, Decision to Live, un film molto, molto, molto accademico. E ripeto, sono tutti i film che cito che mi piacciono moltissimo, West Side Story, Annette, Decision to Live, certo. Però purtroppo il genere non viene sfruttato per provare a raccontare qualcosa di nuovo negli ultimi anni, questo mi sembra ovvio. The Old Hoopers è un'eccezione. Fronte Musical, l'eccezione, la vedrete tra una settimana perché Emilia Perez, per quanto mi riguarda, è l'unico musical degli ultimi anni, insieme a Wicked, che è però è un film molto più debole, ovviamente, che non vuole essere accademico, ma che vuole semplicemente raccontare una storia partendo dalle regole del genere, che è una cosa rarissima. E quello poi diventa il peccato.
E quindi, siccome appunto siamo in chiusura di anno, dobbiamo, e anche penso in chiusura di puntata, dobbiamo tirare un po' due somme. Che cosa ci possiamo aspettare dai prossimi anni di cinema, o almeno dal prossimo anno di cinema, a fronte di tutto questo discorso che stiamo a fare?
Non ci aspettiamo. Vabbè, esce Paul Thomas Anderson quest'anno, quindi Paul Thomas Anderson è sempre un bilancio per il cinema, quindi vediamo dove ci porta il Messia, che non lo so.
Sì.
No,
Beh.
vabbè, che dobbiamo dire, sarà un anno pieno di grandi uscite a livello blockbuster, poi sul cinema d'autore si sa, non sono cose che si possono troppo predire perché son cose che si scoprono tra maggio e settembre, quando escono i calendari di Venezia, Cannes e Berlino principalmente, quindi prima di allora sul fronte autoriale possiamo immaginarci molto poco. Fronte blockbuster rischia di essere una grande annata. In estate, Paul Thomas Anderson, James Gunn, già questo, insomma, è un buon motivo per arrivare vivi a luglio per quanto mi riguarda.
Oh bene, molto bene. In realtà poi dovrebbe esserci anche The Carnival at the End of Days
Sì,
di Larry
c'è Terry
Gilliam.
Gilliam. Va bene, signori e signorine, noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi auguriamo un felice Santo Natale. Gli auguri non glieli farei perché comunque dobbiamo, penso, prima del 31 uscirà la puntata su
Buona
Almodovar,
fine e
quello
buon
sarà
principio,
l'addio.
oserei
Buona
dire.
fine, buon principio, saresti dire. Forza Napoli che ha trionfato col Venezia oggi, una gara sofferta, ma queste sono le partite quelle che gasano molto. Vabbè, ragazzi, in conclusione, buone feste, ci sentiamo nel giro di poche ore per l'Almodovar puntata e non posso esimermi dal ricordarvi di andare al cinema a vedere nelle prossime settimane Nosferatu dal primo
Sferatu
gennaio, Emilia Perez dal 6 e
al 9.
perché no, O Canada di Paul Schrader il 14 gennaio.
Tra l'altro ho visto il trailer di Here di Robert Zemeckis che sembrava
Bruttissimo,
molto
mamma mia, il
carino, eh?
trailer non mi è piaciuto proprio.
Però il film sembrava promettente, devo dire. Non lo so, vedremo.
Vabbè, non lo so, mi spaventa molto. Vabbè, poi ci sono quei quattro, quindi lo vado a vedere, figurati.
Forza. Pregate, se volete rivolgere una preghiera anche a Rai Place con la speranza che decidano effettivamente di risvegliarlo, così posso chiedere i miei straordinari, va bene.
Prego. Va
No,
bene.
ma veramente diventa molto difficile farlo perché va a carbonella il server della piattaforma aziendale, capito? La cosa, perché poi la cosa ti devi il fatto che ti devi amministrare da solo, quindi chiedere le maggiorazioni ti fotte il cervello perché ti fa pensare solo ai soldi. Comunque, con questa,
Vabbè,
diciamo, con questa nota un po' amara,
ricorda sempre che il
concludiamo.
lavoro rende liberi, quindi problema risolto.
Esatto, esattamente come dicevano gli Area nel loro disco del 73.
Come no, come
Comunque.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu, che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.